Vassallo, è iscritto a parlare il consigliere Garrossoni, prego.
Sì, Presidente, giusto una riflessione rapidissima sulla zona annonaria, che quando si è sviluppata era una Rieti ben diversa e quella zona era separata dalla città dal fiume, che era un limite invalicabile. Oggi la città è cambiata, si è evoluta, quella zona è diventata una zona già ora molto frequentata, vediamo anziani, coppie, persone con il cane che passeggiano, sia grazie al ponte Milardi, sia grazie alla preziosissima passerella che l'amministrazione Petrangeli ci ha donato, grazie al ristoro di chi ha utilizzato i fondi per l'attività idroelettrica sul fiume Velino. Quindi grazie a quella passerella, grazie al fiume Milardi, quella zona oggi ci si arriva a piedi, ci si va a passeggio, basta, se ci passate vedrete tutti i giorni tanta gente frequentarla. E oggi quella zona è una zona che è a ridosso del centro storico e è quasi degradata, cioè oggi lì insistono meccanici, attività che dovrebbero essere in realtà separate dalla città, come il gommista, il meccanico, l'elettrauto. Quindi, visto anche la progettualità, il percorso che sta prendendo questa area, dove insisteranno il polo della musica, l'auditorium, diventerà una zona frequentata da una città che si sta evolvendo e che sì, forse non è a crescita smisurata, ma intanto abbiamo un nuovo tipo di crescita, perché vediamo tantissimi studenti universitari che stanno invadendo le nostre strade e che saranno sempre di più. Quindi quando un giorno comincerà a esserci una stagione di concerti, di musica, di teatro, e lì sarà, noi auspichiamo che ci sia una transizione da quella che erano le realtà tipiche di una zona annonaria alle nuove categorie commerciali, che non credo che debbano essere necessariamente solo centri commerciali, perché una zona che ha un'attrazione di questo tipo avrà bisogno anche di bar, tavole calde e un altro tipo di commercio che sarà anche funzionale alla nuova destinazione di quest'area. Quindi siamo assolutamente favorevoli a questo passaggio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Ramagoggi, prego.
Sì, grazie Presidente. Cercherò di fare un intervento breve. Certo, chi mi ha preceduto poc'anzi mi ha lasciato un po' interdetto, perché noi è come se dovessimo andare a controllare amministrazioni che non ci appartengono. Si è parlato di andare a controllare il nucleo industriale, il comune di Città Ducale. Dobbiamo chiedere spiegazioni al comune di Città Ducale perché fanno aprire i centri commerciali. Perché ammazzano la nostra attività, il nostro commercio. Allora perché non gli fate una bella lettera tutti quanti e dite al sindaco Ranalli perché fai aprire i centri commerciali? Non lo fate. Però venite qui a dire a noi che noi dovremmo farlo. E questo mi fa sorridere. Mi fa sorridere veramente. Mi fa sorridere quando si parla di nucleo industriale. Noi dobbiamo andare a imporre al nucleo industriale di non fare aprire centri commerciali. Andate a leggervi la Costituzione prima di parlare e registrarlo qui. Noi abbiamo una visione diversa da voi. Voi sempre con l'attendismo, sempre con l'aspettare, sempre con il chiedere, sempre il permesso. Però quando fanno le osservazioni, anche se scadono i termini, andiamo anche contro legem, le leggiamo ugualmente, le discutiamo addirittura. Questo è il modo operandi, se capite, per quello che vi fa comodo. Io ricordo ancora quando andavo a vedere i consigli comunali con la giunta Petrangeli, che staccavate i microfoni quando finiva il tempo. Staccavate i microfoni. Oggi invece chiedete ancora di più il tempo. E allora imparatevi prima a comportarvi bene voi e chiedere.
Quando potete visitare il fondo?
questo purtroppo mi sono sfortato sfortunato solo. Per ciò che riguarda la zona artigianale di Vazia, beh, effettivamente il consigliere Vassallo forse ha ragione. Stiamo cercando di chiudere i cancelli dopo che i buoi sono usciti, ma qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna imporre o cercare di farlo. Ci sono stati lotti venduti anche dai tribunali che purtroppo hanno dato e assegnato lotti a persone che di artigiano non hanno nulla. Però perché il comune non ha fatto nulla? Perché non poteva farlo. Ma vogliamo parlare anche di lotti che oggi stanno allo stato agricolo, perché in realtà non c'è sta niente sopra. Perché non è stato fatto nulla prima? E allora oggi venite a dire che recriminate anche quello. Cioè non bisogna fare nulla, non si può fare nulla. E allora lasciamolo così. E allora è giusto che venga tentato il modo di poterli recuperare, o almeno espropriandolo in un modo giusto, e ridarlo magari a chi ha volontà di fare un'attività. Ed è giusto che è stato tolto da quella parte i centri commerciali, quello sì, perché quando è stato creato la zona artigianale di Vazia è stata creata per metterci sopra le attività commerciali? No, è stata fatta per metterci sopra le attività artigianali. E quindi è giusto, e condivido il modo operandi dell'assessore e anche del dirigente. E devo dire che ne abbiamo fatte di riunioni per cercare di capire cosa metterci in quella zona. E secondo me abbiamo fatto un bel lavoro. Zona non aria. Ancora stiamo vedendo, nasce un nuovo centro commerciale. Perché giustamente, no che qualcuno l'ha detto, come diceva Vassallo, perché giustamente ci stanno i cartelli in giro per Rieti. Forse quello è stato uno sbaglio da parte dell'azienda, però è anche vero che questa delibera è pronta da tantissimi anni, da tantissimo tempo. Non l'abbiamo ancora portata in consiglio perché grazie a qualcuno questa delibera fu declassata dal consiglio che c'è stato prima. E quindi cosa dire? Io penso che lo sviluppo di una città va visto a 360 gradi, e bene ha fatto prima il collega Corruzzoni a menzionare le due passerelle, i due ponti che ci sono di collegamento al centro, perché effettivamente quella, la zona dove dovrà sorgere e sorgerà la Sacchetti Sassetti, sarà di collegamento a quella zona, sarà di collegamento a quel centro commerciale e a quell'attività. E quindi è giusto che venga investita quella zona di questo, anche perché teatro e zona non aria vanno d'accordo, quindi le attività commerciali è giusto che vengano, e vengono messe in primo posto, perché poi, come diceva anche l'assessore, il centro storico sta cambiando pelle. È vero che stanno sparendo le attività commerciali del livello degli alimentari o magari le macellerie, ma stanno nascendo altri tipi di attività commerciali, altre situazioni, bar, ristoranti, tutto ciò che parla a livello di ristorazione, pub. La sera ci sta movita, strana per me, ma c'è movita, perché io non condivido chi frequenta la sera la zona di Rieti, forse voi sì, io no. Quindi, detto questo, io mi riservo di poter intervenire essendo qualche altro intervento. Grazie.
Posso dire due parole? Ma la vera domanda è un'altra, perché vogliamo lasciare quell'area, parlo della zona non aria, così ferma, senza prospettive, oppure darle finalmente una funzione capace di attrarre investimenti, creare occupazione e riqualificare una parte importante della città? Questa è la domanda. Oltre le critiche vorremmo che la minoranza magari facesse delle proposte, perché non ci dimentichiamo che se la zona a non aria si amplifica, ci possono nascere delle abitazioni, possono esserci delle nuove occupazioni nel centro, quello che avverrà. Finito, grazie.
Consigliere Bigliocchi.
Per Per la verità, Presidente, io non volevo intervenire, anche perché chi mi ha preceduto ha fatto un'ampia descrizione, sia in un senso che nell'altro, di quello che avverrà. Però poi alcuni interventi anche provocatori, in qualche modo, politicamente provocatori, che si sono verificati, mi spingono a dire qualcosa. Il vero problema, Assessore, è qual è il punto di caduta, partendo da un valore di cui abbiamo discusso stamattina quando abbiamo ragionato sul rendiconto, e questo valore è che demograficamente questa città è in recessione. Quindi per la prima volta nel 2025, dopo molto tempo, siamo scesi sotto i 45.000 abitanti. Quindi non stiamo parlando di una città in sviluppo, stiamo parlando di una città in regressione, se va bene, che si mantiene su livelli abituali, da un punto di vista demografico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico. Non mi ricordo chi dei colleghi, forse Maurizio Vassallo, lamentava prima, ha detto nel suo intervento anche, non si capisce quali sono gli interessi economici che sono dietro determinate scelte. Ma guardi, io le dico in tutti i settori, in tutti i settori, perché se lei oggi frequenta il settore della sanità si accorgerà che grandi società a livello regionale, nazionale, stanno acquisendo tutto quello che c'è sul territorio, sia da un punto di vista di strutture accreditate, sia da un punto di vista di strutture private, e quindi ci sono alcuni settori dove gruppi economici importanti vanno ad investire. Però quello che voglio dire, nell'affrontare una tematica di questo genere, noi non abbiamo bisogno di fare la guerra col comune di Città Ducale, come reclamava il consigliere Ramagoggi, considerarci un unicum rispetto anche ai territori circostanti. Dovremmo essere capaci, ma io parlo della politica, non parlo di questo conto, di fare un ragionamento sui grandi numeri. Allora, noi siamo una provincia di 145.000 abitanti, suddivisa su 73 comuni, assolutamente poco attrattiva per i motivi che richiamiamo sempre e costantemente quando parliamo della grande crisi del territorio, la mancanza di infrastrutture, di collegamenti rapidi, eccetera, eccetera, assolutamente poco, scusi il sabato e la domenica per i laghi, assolutamente poco utilizzata, diciamo, anche da una realtà importante, demograficamente importante come Roma, che abbiamo in fondo a un'ora e mezzo di macchina. Il tentativo che è stato fatto adesso fu fatto anche tanti anni fa, quando aprì l'MZ, quindi sto parlando di tanti anni fa, e quando l'apertura dell'MZ spinse qualcuno ad ipotizzare il fatto che l'MZ finanziasse un percorso turistico all'interno della città, per cui le persone che andavano all'MZ poi venivano portate sul territorio. La cosa credo che durò 15 giorni, perché dopo 15 giorni finì assolutamente questo tipo di possibilità. Allora, il problema però, e così cerco di essere sintetico, è ragionare su il sistema. Se il sistema sono 145.000 abitanti, 44.000 abitanti su Rieti, e cosa c'è che giustifica la nascita di attività economiche e commerciali senza alcun controllo? È vero che solitamente la risposta a questa domanda è il mercato. La risposta a questa domanda, però, nel caso specifico che sia il mercato, significa che solitamente la richiesta che genera l'offerta. Noi stiamo facendo l'operazione inversa, cioè noi stiamo aumentando l'offerta sperando che l'offerta motivi una richiesta sempre più importante, ma lo facciamo in una situazione economica e sociale assolutamente debole da un punto di vista economico. Non siamo una città in sviluppo, il ragionamento di oggi sarebbe stato diverso negli anni 70, quando questa città, che era una città prettamente agricola, improvvisamente si trasformò in una città industriale con l'arrivo della Cassa del Mezzogiorno e l'economia esplose, perché nelle famiglie che vivevano solitamente d'agricoltura si sommò l'agricoltura con gli stipendi di lavoro dipendente nel nucleo industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Esplose. Oggi sta implodendo l'economia. Allora, quando ragionate di sviluppo commerciale della città, di aumento dell'offerta, dovreste cercare di tener conto di tutta una serie di parametri e capire dove fermarvi, qual è il punto di caduta reale per cui poi oltre tanto non si può andare. Perché qui sentiamo sempre le stesse cose da tanti anni, progetto Coppel, non è vostra responsabilità, dico sempre che è responsabilità della politica. Progetto Coppa all'ex zuccherificio, adesso abbiamo aperto il Tigre dall'altra parte, dovunque si gira che ci sono 100 metri quadri liberi di terreno può sorgere un esercizio commerciale, può sorgere la grande distribuzione. Una volta tutta questa roba era molto più regolata, più di tanti metri quadri di grande distribuzione non ci potevano stare all'interno di un territorio, più di tanti quadri di media distribuzione non ci potevano stare. Era limitativo? Assolutamente sì, ma evitava di fare vittime, perché poi il sistema, assessore, anche da un punto di vista economico si incarta. Quando la guerra dei poveri coinvolge anche quelli che teoricamente sono meno poveri, e parlo delle grandi strutture di distribuzione, e il sistema si incarta, però significa che poi vengono licenziati i dipendenti, che non c'è più crescita e ci sono problemi di vario tipo. Quindi da questo punto di vista noi voteremo chiaramente contro questa delibera. Io conosco la zona Annonaria da molto tempo per tantissime motivazioni. Credo che sarebbe tutto molto bello se voi riusciste a convincere esercizi artigianali che lavorano lì da 40 anni ad andare da un'altra parte, per cui fai la rivoluzione del sistema, ma è una zona urbanisticamente compromessa da sempre, compromessa è una parola chiaramente, da esercizi non commerciali ma di tipo artigianale, che sicuramente non l'abbelliscono e non la qualificano per le passeggiate di cui parlava il collega Carozzoni, e quindi fondamentalmente credo che sia un'operazione sbagliata, ma sbagliata soprattutto perché l'atteggiamento con cui è stato affrontato da lei, assessore, questo problema, nella sua relazione, non parlo dell'atto deliberativo, parlo della sua relazione, è quello di un liberi tutti e tutti facciamo tutto quello che ci pare. Questo purtroppo dal mio punto di vista in amministrazione non funziona. In una realtà piccola come la nostra, nel medio termine rischia di fare dei danni che sono inimmaginabili. Vedremo poi, ci sarà chi lo valuterà. Grazie.
Grazie consigliere Bigliocchi, non ho altri iscritti a parlare, lascio dunque la parola all'assessore Rositani per la replica. Prego assessore.
Sì, per fortuna che siamo arrivati a quest'ora, immaginate se avessimo fatto la discussione alle 8 la mattina, stavamo ancora qui. Comunque, battuta a parte, ho app- appuntato alcune delle sollecitazioni ricevute dai consiglieri che sono intervenuti, seppur molto simili per alcuni aspetti a quelle già avute al momento dell'adozione della variante di questa delibera. Vado così random per essere anche breve. In realtà, quando diciamo si sottointende una parcellizzazione degli effetti, una parcellizzazione degli interventi, quindi non il contrario dell'organicità dell'intervento, che poi sarebbe il contrario del principio stesso dell'urbanistica, dico che intervenire sulle norme tecniche in attuazione in modo specifico, immaginando un futuro diverso per alcune aree, è proprio figlio di esigenze cogenti e di interventi che hanno conosciuto, diciamo, tempistiche diverse dalle tempistiche della pianificazione, cioè interveniamo in particolare nella zona non aria, interveniamo sulle norme esistenti, non dimenticandoci però la necessità di pianificazione. E così, tanto per ricordartelo, noi abbiamo istituito il tavolo sul commercio con i commercianti. Il fine non è chiacchierare, il fine è redigere un piano del commercio. Sul piano del commercio noi abbiamo portato già diverse iniziative, vi invito a leggere il regolamento sulle medie strutture di vendita di Parma, che per esempio non entra nelle limitazioni, cosa che diciamo sarebbe anche di fatto impossibile dal 2006, c'è una normativa piccolina europea che si chiama legge Bolkestein, che ha liberalizzato le licenze. Il periodo a cui faceva riferimento il consigliere Bigliocchi era un periodo appunto antecedente, ma come era antecedente l'emendamento Cicchetti a cui faceva riferimento il consigliere Mili, proprio al 2006. Oggi porre limitazioni a categorie merceologiche precise e a superfici medie o grandi diventa molto difficile, tanto che diversi comuni hanno subito poi l'impugnazione dell'atto e la condanna a diciamo rivedere alcuni provvedimenti, tanto che ad esempio la contestazione che si fa alla nuova legge sul commercio introdotta nella Regione Marche proprio da parte del PD, cioè sostenendo che quella legge che vuole limitare i negozi etnici, i bazar e alcune attività merceologiche precise nei centri storici entri in contrasto con le normative europee che partono e traggono poi le normative nazionali da quella del 2006, che è la Bolkestein. Difficoltà che stanno incontrando tutti i comuni, compreso Viterbo, assessore non della mia parte politica, ma persona seria con cui mi sto confrontando, assessore all'urbanistica, il mio omologo, nel senso non... ma persona seria con cui mi sto confrontando, stanno un po' più avanti di noi rispetto al piano del commercio, stanno proprio incontrando queste difficoltà da un punto di vista normativo. Ecco perché io per esempio insieme all'assessore Ianielli abbiamo richiesto un incontro con il direttore dell'area commerciale della Regione Lazio, portandogli alcuni esempi, fra cui il regolamento sulle medie strutture di vendita del Comune di Parma, che mi sembra molto intelligente, in soldoni trae benefici concreti dall'apertura delle medie e delle grandi strutture di vendita in 5 categorie: ambiente, lavoro, cioè fa un'analisi diciamo qualitativa delle aperture e a seconda delle categorie chiede all'investitore degli interventi. Faccio un esempio: non raggiungono i 5 punti sulla mobilità, si chiede l'intervento sulla realizzazione di una fermata per i bimbi, opere compensative di questo tipo. Mi sembra abbastanza intelligente, l'abbiamo sottoposta alla Regione Lazio, che però è il contrario della limitazione, è diciamo un controllo di qualità, ecco, che non è limitare, ma è dire quando apri, quando rinnovi, quando modifichi gli assetti commerciali, ti diciamo controllo appunto alcuni parametri che io ritengo importanti, che è il contrario del divieto. Oltretutto, come dicevo, il divieto Orvieto risulta molto difficile, se non in condizioni particolari, ad esempio di tutela del patrimonio sottoposto a vincoli puntuali e non a vincoli generali, culturale appunto, che questo si attaglierebbe ai centri storici, ma mia opinione è il contrario, cioè quello che le medie strutture magari potessero aprire in piazza a fianco a quelle piccole, si creerebbe un centro commerciale naturale che è quello che rincorriamo da decenni, ma che non si riesce mai a concretizzare, quantomeno nel centro storico della città, cioè avere un soggetto unico che organizzi e gestisca le attività del centro storico, esattamente come è capitato ad esempio ad Ancona e in altri centri storici, che si è dotato di un regolamento più o meno in questo senso appunto. Ma senza divagare molto, perché sono unite le due varianti? Semplicemente un aspetto semplice, perché entrambe sono sotto zone D2, un aspetto meno semplice, ma che ha toccato il consigliere Bigliocchi, semplicemente perché in entrambe le situazioni parliamo di artigianato, cioè attualmente nell'area a non aria insistono attività che potrebbero tranquillamente essere ospitate nella zona artigianale di Vazia. Risolvere, mettere mano organicamente a queste due zone D2 ha senso, quindi non soltanto da un punto di vista diciamo tecnico-urbanistico, ma ha senso da un punto di vista di visione unitaria e di gestione del territorio. Rischio R4, sì, quella zona è a rischio R4, motivo per il quale ogni intervento dalla ristrutturazione in poi deve acquisire il parere vincolante dell'autorità di bacino, o meglio dell'autorità di vigilanza regionale, che vigila appunto sulla corretta applicazione delle norme idrauliche date dall'autorità di bacino, che risponde invece al Ministero delle Infrastrutture. Così, senza alcuna volontà di polemica, ma per amor di ragionamento, dico sì, l'ex zuccherificio, cioè il progetto di GOP, in quel progetto di GOP non era presente alcuna funzione universitaria, è stato il sottoscritto a sottoporre quell'idea progettuale al Consiglio di Amministrazione di Sapienza, che si è per iscritto pronunciata, è stato pubblicato anche da qualche giornale, in modo appunto molto interessata rispetto all'acquisizione, alla possibile acquisizione di parte di superfici l'area dell'ex zuccherificio, collegato al progetto che dovrà e che presenterà, ci auguriamo, COP, quello non c'era nel precedente progetto presentato da COP. Vado a conclusione, sì, si parla di una città depressa, si parla di una città non in crescita. Cerco di non rispondere in modo istintivo, però anche basta. Si è parlato per tanti anni, per decenni, della necessità delle infrastrutture, e chi vi parla lo sa bene, i lavori del raddoppio della Salaria sono partiti, non sono un'utopia, sono finanziati dal governo come opera strategica da Roma ad Ascoli. Quindi, speriamo in termini abbastanza brevi, noi avremo una sala a quattro corsie oggi, no, fra 100 anni, oggi, è finanziata, è partito il primo sal diciamo, dei lavori, ne seguirà il secondo e il terzo. Non è una chimera, è un fatto che sta accadendo, lo dobbiamo gestire anche in termini urbanistici, per non trasformarsi, probabilmente non me ne vogliano gli amici di Monterotondo, ma il rischio è quello di trasformarsi in Monterotondo Scalo, avvicinandosi a una città che sta implodendo come Roma, quindi c'è necessità assoluta di pianificazione che eviti questo. Anche vero che l'università è un fatto, che 220 iscritti a medicina esistono, che la proiezione significa 600 iscritti per i prossimi 5 anni, è un fatto essere arrivati a 2.000 studenti, 2.000 su 45.000 abitanti, mi sembra una percentuale non di poco conto, credo che seppur gradualmente sarà una rivoluzione paragonabile a quella che abbiamo avuto negli anni 70, quando è stato istituito, creato il nucleo industriale in virtù dei finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, oltretutto con una qualità della persona e dei nuovi cittadini anche molto importanti. Sono cittadini molto spesso anche stranieri, ma che vengono qui a studiare o medicina o ingegneria, non vengono a fare altro. Quindi probabilmente dovremmo anche un po' smetterla di raccontarci questa storia della città morta, della città in decadenza, della città che non ha futuro, della città che deve, che sta scomparendo, che sta implodendo. Sì, ha le sue difficoltà, come hanno difficoltà le città medie di tutta Italia, come hanno le loro difficoltà le metropoli di tutta Italia, per motivi differenti, anzi molto spesso confliggenti, motivo per il quale c'è una difficoltà anche, diciamo, normativa nella gestione della Regione Lazio, che deve sempre ottemperare alle esigenze della provincia, che molto spesso sono in controtendenza rispetto a quelle della metropoli e della capitale. Quindi ecco, ho cercato di rispondere un po' a tutte le sollecitazioni, o quantomeno quelle che sono riuscito ad appuntarmi, però a una in particolare volevo rispondere. Si è parlato di interesse celato. Allora, se parliamo delle aperture dei, poi insistiamo anche qui, un po' studiamo, i centri commerciali sono una cosa, i supermercati sono un'altra, però beh, ho capito il senso. Il supermercato offre un servizio un po' diverso. Io al supermercato trovo tanti anziani, trovo tante famiglie che magari vanno lì a controllare le offerte per fare spesa, difficilmente incontro i grandi professionisti della città con il libretto, con le offerte per andare a comprare ed acquistare, non perché questo mi piaccia, ma è una realtà, si rivolge proprio a quelle fasce sociali in difficoltà. Oltretutto i supermercati ultimamente hanno applicato delle politiche anche di valorizzazione dei prodotti locali. Oggi nei supermercati troviamo le mozzarelle di bufala de Leonessa piuttosto che il prosciutto da Amatrice, piuttosto che i formaggi di alcune aziende locali, cosa che era impensabile 20 anni fa nel vecchio concetto della media e grande distribuzione. Quindi oltretutto in questi supermercati lavorano decine di operatori, la maggior parte di locali, le maestranze sia che lavorano dentro ai supermercati sia quelli che lavorano con l'indotto del supermercato. Altra cosa è il grande centro commerciale, è la grande galleria commerciale. A Rieti ce ne sono due, mi sembra, la galleria e il Perseo. A Rieti, parlo del comune di Rieti, non paragonabili minimamente a quello che sta aprendo a Montesoratte, che sta a 45 minuti di macchina dal capoluogo, non paragonabili a Porte di Roma, non paragonabili a quelli che stanno a Terni, a 15 minuti di macchina. E se andate il sabato e la domenica presso questi templi del consumismo, troverete sicuramente vostri e nostri concittadini a passeggiare e a fare spesa. Allora, quello che dico io non era spalanchiamo le porte alla grande distribuzione, che oltretutto è molto brava a spalancarsele da sola, visto che la destinazione commerciale è presente in diverse zone urbanistiche della città. Quello che dico io, che ho detto io, ho cercato di dire io, è attenzione, se la media e la grande distribuzione invece che aprire al nucleo industriale aprono a 100 metri dal centro storico in una zona riqualificata dove diventa gradevole passeggiare attorno a un elemento naturale come il fiume Velino, probabilmente avremmo un vantaggio di ritorno per gli esercizi di vicinato. Probabilmente attorno a X medie strutture di vendita, apro e chiudo parentesi, oggi i negozi di prossimità devono, hanno una necessità per esempio sull'abbigliamento di trasformarsi in medie strutture di vendita, banalmente perché il modo di esporre il prodotto rispetto a 30 anni fa è molto cambiato, si ha bisogno di grandi superfici, mentre prima, parlo degli abiti da uomo, si impilavano, no? Su questi catafalchi lunghissimi. Oggi il cliente, e questo lo dicono i commercianti, ha bisogno di toccare, di vedere il prodotto, quindi anche su sull'abbigliamento, per esempio, si utilizzano queste appunto modo di mostrare la merce e accogliere il cliente, che quindi necessita di un cambio anche in quel senso. Quindi potrebbe essere un vantaggio per il centro storico, dopodiché le attività di prossimità del centro storico si aiutano in maniera differente, non si aiutano con i divieti ad altri, ma le attività del centro storico si aiutano rendendo il centro storico vivo, per esempio concentrando le funzioni come quelle universitarie nel centro storico, e questa non è una prospettiva, esiste già, è così. Io la mattina vado a prendere il caffè in piazza, molto spesso la barista non è italiana e sta studiando ingegneria qui a Rieti, e i suoi amici, i colleghi di università sono lì con lei appunto a consumare vicino a me intorno alle 8:30, alle 9 il caffè, piuttosto che il caffè americano lungo che io non ho mai visto consumato a Rieti negli ultimi anni. È un fatto. Il centro storico si aiuta con gli eventi del centro storico. Quest'anno credo tutto si possa dire a questa amministrazione, tranne che non stia concentrando eventi enormi e di portata mondiale in questa città. Avremo i mondiali di wakeboard, che saranno comunque aperti in questa città, avremo gli europei di atletica leggera, avremo i mondiali di volo a vela. C'è comunque, cresce alcuni eventi fieristici e eventi folcloristici, eventi tradizionali come la Festa del Sole, che quest'anno l'amministrazione ci ha investito tanto, dureranno 4 giorni. C'è una grande crescita del Giugno Antoniano e l'amministrazione si è messa a disposizione chiaramente della Via Unione e degli organizzatori. La Notte del Giglio è stata una novità, credo recepita proprio da quei commercianti. Proprio... No, io parlo di eventistica, cioè i centri storici. Poi è chiaro che le attività commerciali devono saper cogliere le opportunità che cambiano e che mutano. È evidente, per esempio, che la gente, le persone, i nostri concittadini oggi vanno a fare compere la domenica, il sabato e la domenica, probabilmente perché la vita è diventata più frenetica, perché gli orari della vita, degli uffici, del lavoro, con i figli, diciamo, rendono più difficile durante la settimana la passeggiata e l'acquisto, è chiaramente di rimando. Se
assessore, chiedo scusa, siamo fuori di 12 minuti con i tempi, mi scusi.
Se le uniche attività aperte di domenica... No, non siamo fuori argomento, perché siete voi che mi avete portato giustamente a parlare delle attività commerciali, delle medie e grandi strutture di vendita, vi ho parlato, me ne avete parlato voi, dell'ex zuccherificio, vi ho parlato della legge 2006 della Bolkestein, vi ho parlato di manifestazioni e di come si aiuta il commercio del centro storico, vi ho parlato di sottozone D2 perché questa variante è onnicomprensiva, vi chiudo con il fatto che, con un altro elemento per parlare di organicità. Noi abbiamo richiesto, il settore dell'urbanistica ha richiesto al settore bilancio di introdurre nel bilancio 170.000 euro per dare il primo incarico per la redazione dello studio e della prima fase d'analisi propedeutica alla redazione del PCC. I piani regolatori non esistono più, oggi si chiamano PCC. Tale richiesta è stata trasmessa, tale richiesta sarà accolta, quindi questa amministrazione darà il via alla redazione del nuovo PCC. Nel frattempo interveniamo in modo puntuale per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini. Grazie.
Grazie assessore. Dunque, non ho iscritti a parlare. Sì, ce l'ho iscritto a parlare invece, che è il consigliere Vassallo.
Veloce. Mi sa che lei dovrebbe rappresentare, perché ci sta l'associazione commercianti dei piccoli, poi ci sta pure quelle delle grandi distribuzioni. Lei è proprio chiamato a rappresentarli, ha fatto tutta una difesa. Ma però il problema sa qual è? Ma i commercianti reatini, ma pensate che voi sia tosti i commercianti reatini? Sbagliate proprio, perché tosti oramai, a parte mi si dice che sta in buona uscita e ci sarà il nuovo presidente, no? che è molto conosciuto, si occupa di pesce, mi pare, no? Androdoro. E il problema dove sta? è che la realtà è diversa. L'associazione commercianti si è sfaldata perché in effetti, l'ha descritta bene l'assessore, la situazione della piccola distribuzione ha grandi difficoltà, però si è sfaldata anche perché non rappresenta, infatti se ne sta creando altre, si è creata la Confesercenti, no? Si stanno a creare altre attività, anche l'associazione artigiani e diventano rappresentanti sempre stessi dei commercianti. Io penso che è una fotografia che è ben diversa di quella che descrive. Cioè, sicuramente la riflessione che ha fatta è accettabile, però la realtà è diversa, è molto diversa, perché possiamo dire quello che vogliamo, ma rimaniamo 45.000. Per quando, mi dispiace che non ha ricordato dove fa la ferrovia Rio di Roma, perché era suo padre, ci è diventato importante, è deputato, e parla solo di salaria, e suo padre attaccava, non ci sta adesso Bigliocchi, attaccava il PD, no Bigliocchi, il PD, perché era per la salaria e non era per le ferrovie. Invece, no, era così, era per la salaria, lo dico io, e su noi che era contrario la ferrovia. Invece vedi come cambiano le cose? Il Rositani Junior è per la salaria e non parlano più di ferrovia. Sì, la ferrovia nel 3054, quando non abbiamo usato i fondi del PNR, cioè con la vostra forza, nel senso di governo, regione, assessore regionale, il sindaco di Rieti, un presidente della provincia, chi più, due consiglieri regionali, la Meloni, i cocomberi e tutte queste cose, non siamo riusciti. No, quelli non erano forti, non era così, perché non c'era a sindaco, non c'era il PNR, non c'era il PNR, non c'era il PNR, non c'era il terremoto, non c'erano i soldi, non c'erano i soldi, facciamo i primari, è vero, però non c'erano i soldi, sindaco, non c'era, ma lascia perdere gli obiettivi. Il problema è che la massa di soldi che c'ha le ferrovie, niente meno, gliene hanno dato altri perché non sanno come spenderli alcuni comuni, no noi, noi siamo bravi. Perciò il problema di fondo è che raccontate una storia che è diversa. Comunque, il mio voto è contrario, vista che non è possibile discutere i nostri emendamenti.
No, mi posso permettere, tuttavia è possibile discutere ma non votarli, eh?
No,
la discussione è sempre possibile. Lo dico
discuto a fase e poi noi posso votare, se ci abbiamo un giro, però grazie alla precisazione.
Ci mancherebbe. Dunque, passiamo alla votazione, approvazione variante agli articoli 35 e 37 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, presa d'atto, nessuna osservazione pervenuta, proposta numero 12, prego dottoressa Salvi.
Sinibaldi. Aguzzi assente, Angelucci?
Sì.
Avetti assente, Bigliocchi? Non lo vedevo. Bizzoca? Broccoletti? Carlucci? Assente. Carrozzoni? Di Marco? Domeniconi? Sì. Emili? Assente. Evangelista, Fagiani, Falcetti, sì, Giraldi,
assente, consigliere Raimondi,
Grillo Arianna, assente, Grillo Giovanni, scusate. Mi perdoni, non l'ho visto, mi può ripetere il voto? Grazie. Grillo Giovanni, Guadagnoli, aiutami, Labonia, Leonardi, Maffei, Maris, Petrangeli, assente, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacoggi, Tosoni, Ubertini, assente, Valentini, assente, Vassallo, no, contrari, Maffei.
Allora entrate il consigliere Maffei.
Allora, Maffei, ok, quindi togliamo qui. Volpicelli. Otto favorevoli, 1, 2, 3, 4, 5 contrari, 0 astenuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, aspetta che facciamo così.
Grazie. 18 favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto, approvato, procediamo con l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti come prima, grazie. Passiamo al punto 15, modifica degli articoli 12, 23, 29, 30 e 45 PRG vigente, ricevimento del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis DPR 380 del 2001 e articolo 1 ter della legge regionale 36.987, proposta numero 11. Allora, anche qui sono pervenuti degli emendamenti per i quali c'è sempre la pregiudiziale tecnica. Assolutamente, dottoressa Salvi, a lei la parola.
L'abbiamo, sì. Mi dai il regolamento? La documentazione l'abbiamo aspettata, eh?
Posso?
No, un secondo perché la dottoressa Salvi... Prego,
allora,
dottoressa.
Letta la richiesta di emendamento alla proposta di delibera numero 11, da un confronto anche avvenuto con i colleghi di Giambattista e Pezzotti, nello specifico dirigenti del settore quarto, urbanistica e terzo economico-finanziario, ritenuta la stessa di valenza amministrativo barra contabile che comporta un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 35,5 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, l'emendamento non può essere votato.
Grazie. Dottoressa, osservazioni? Assessore Rositani, prego. Prego.
Allora, al di là della favola che ci siamo sempre raccontati che il Consiglio Comunale è sovrano rispetto a quelle che sono le problematiche, allora qui stiamo parlando di un emendamento e quando io sento dire dalla dottoressa Salvi che l'emendamento non è discutibile perché comunque...
Ho detto non votabile però, mi scusi.
Eh?
Mi scusi, ho detto che non può essere votato, non che non
che può
non
essere
può
essere votato.
Per precisazione.
Vabbè, che non può essere votato. Poi chiaramente nell'ambito della discussione si discute su tutto.
Sì, sì, però io ho detto non può essere votato.
Le motivazioni dell'emendamento saranno sicuramente riportate nei vari interventi, però... Fino a prova contraria gli emendamenti vengono presentati per modificare quello che è un atto amministrativo, quindi è del tutto evidente che questi agiscano in qualche modo sulla azione amministrativa della delibera che viene presentata. Poi giustamente vengono bocciati e ognuno segue la propria strada. Però io trovo che sia decisamente molto poco rispettoso nei confronti di chi l'emendamento l'ha studiato, l'ha approfondito e l'ha presentato, dire che praticamente questo agisce modificando le linee amministrative e contabili. Certo, un emendamento agisce modificando le linee amministrative e contabili, inevitabilmente. Siccome non siamo in fase di discussione di bilancio e fino a prova contraria, non è, nel bilancio preventivo presentato le delibere di oggi non erano state presentate e quindi non influivano sul bilancio preventivo presentato, non dovevano influire, se in qualche modo sono state riportate, non capisco la logica per cui non possa essere discussa. Io non mi permetto chiaramente di mettere in discussione quanto detto dalla dottoressa Salvi, che sicuramente è più brava di me da questo punto di vista, però poi chiedo che venga verbalizzato quanto da me detto, perché oggettivamente trovo veramente molto poco rispettoso che non si discuta un emendamento presentato, che non venga votato un emendamento presentato. Poi ripeto, gli emendamenti presentati nel 99% dei casi sono presentati per essere bocciati, ma per lasciare un segno preciso all'interno della discussione politica ed amministrativa che viene fatta. Quindi prendo atto di quanto detto, ma devo dire insomma che frequento questo consiglio comunale da un po' di tempo e non mi è mai capitato, molto raramente mi è capitato che un emendamento non possa essere votato perché agisce sulle scelte amministrative dell'amministrazione. Gli emendamenti vengono presentati per quello, per agire sulle scelte amministrative e contabili dell'amministrazione, se no non verrebbero presentati, è del tutto evidente. Direi che banalmente evidente.
Grazie consigliere Bigliocchi. Vuole intervenire il collega Ramagoggi, prego.
Sì, grazie Presidente. No, io solamente per spezzare una lancia a favore del collega Bigliocchi sul discorso di discuterlo, almeno di illustrarcelo, perché poi è giusto anche, come dice il consigliere, che chi ci ha lavorato giustamente deve anche prendere, voglio dire, anche una nozione nostra di sapere insomma cosa hanno detto e cosa vorrebbero dire. È chiaro, evidente che con la dichiarazione che ha fatto la segretaria, che non si può votare, naturalmente rimarrà solamente sulla presentazione dell'emendamento, che io sono ben contento di sentire, perché poi giustamente neanche l'ho letto, quindi è giusto anche che ne prenda atto. Poi naturalmente non potrà essere votato, però almeno a sentirlo.
Grazie. Allora, grazie consigliere, credo che occorra essere un po' chiari, a beneficio di tutti noi ovviamente. Intanto rileggo l'articolo 35, punto 5, a beneficio di tutti. In ogni caso non possono essere votati emendamenti o ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, è ovvio che questa non è un'impressione o un parere arbitrario della vice segretaria, è il nostro regolamento e noi a questo in modo scrupoloso dobbiamo attenerci. Tuttavia, la dottoressa Salvi è stata ben chiara nel dire che non possiamo metterlo ai voti. Non che non se ne possa discutere, dunque collega Ramagoggi, nessuno ha impedito o può impedire la possibilità di discussione, semplicemente stando al nostro regolamento non può essere posto in votazione. Credo che siamo tutti ben lieti eventualmente di voler comunque ascoltare i contenuti, anche perché laddove ci fosse successivamente la possibilità, acquisiti i pareri che il regolamento ci chiede, allora potrebbe eventualmente invece essere posto anche in votazione. Dunque chiedo ai proponenti se intendono illustrarlo, l'Aula.
Allora, siccome tra i proponenti ci sono pure io.
Allora, ecco, no, un attimo solo, collega Passallo.
È inutile, stiamo a perdere tempo. Perché
collega, però
abbiamo fatto 32 delibere.
Con calma.
Mi metto un contributo soltanto, non per suggerire nulla, chiaramente non è il mio ruolo né il mio compito gestire l'aula, però faccio presente una differenza fra questa delibera e le altre due. Le altre due erano di approvazione sia del regolamento edilizio sia della variante urbanistica dell'articolo 35, delle norme tecniche dell'articolo 35 e 37. Questa delibera qui è in adozione. Quindi la possibilità, secondo me, di relazionare rispetto all'interrogazione è chiaramente sempre permessa. Dopodiché valuteremo nella fase appunto della pubblicazione di tutti gli iter, visto che dovrà ritornare in commissione, eventualmente alcune considerazioni tecniche le faremo in quel contesto successivamente.
Ecco, assolutamente, tuttavia, siccome i proponenti sono presenti in aula, se vogliono illustrarlo, prego, consigliere Vassallo.
Allora, cominciamo a dirci con chiarezza, non si ringrazio Ramagoggi, ma discutere gli emendamenti per poi non approvarli, sembra che stiamo a una scuola, no? Come ragazzini, che senso ha? No? E poi, per quanto riguarda quanto ha detto dalla segretaria, l'ho detto all'inizio, lo dico adesso con più calma, la segretaria aveva il tempo per avere i pareri dell'ufficio ottavo e dell'ufficio della ragioneria da questa mattina, va bene? Come è avvenuto, e lo sa bene chi c'è stato qui dagli anni, come prassi, perché la mattina c'è un emendamento che, come già l'abbiamo fatto, vice segretaria, nel passato, che hanno dato parere negativo. Invece voi avete rinunciato a chiamare il dirigente, lei ha rinunciato a chiamare il dirigente dell'urbanistico.
Allora, però chiedo scusa, non può essere un attacco alla segretaria.
Non è un attacco, so precisare che la segretaria poteva chiamare.
L'ho chiamato, li ho chiamati, tanto è vero che nel parere...
Oh, si faccia parlare!
No, lei sta da...
No, io dico quello che credo.
Sì,
no,
lei però...
Va bene,
però...
quello che penso, però sono sbagliato, però voglio
scusi,
dire...
Però nelle regole.
Ma nel parere c'è scritto che ho detto...
Lei
appena
mi fa finire di parlare,
dirigenti.
Io voglio finire di parlare, ho chiesto la parola e parlo. Poi lei, intanto oramai la piega è stata presa, le sto dicendo che noi abbiamo scritto al sindaco, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Generale. Il Segretario Generale, ricevuti gli emendamenti, doveva chiamare il dirigente dell'urbanistica, il dirigente, cioè i pareri che giustamente la segretaria chiedeva, e fargli mettere il parere, negativo o positivo. Se era negativo, non lo discutevamo, se era positivo, si apriva, Ramagoggi, e la ringrazio, una discussione e andavamo a votare. Poi ognuno vota come crede opportuno. Perciò è inutile che continuiamo a parlare di una che illustriamo e poi non si può votare. Io vi ringrazio della questione, però rimane sempre il fatto fondamentale. Più si discute, più si... ognuno rimane le proprie idee, ma il dibattito è il succo della democrazia di cui penso non siete abituati. Scusate.
Presidente?
Grazie consigliere Vassallo. Assessore Rosidani, prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere rapido, prometto, anche perché in più di una commissione abbiamo parlato della necessità che soddisfa questa variante alle norme tecniche di attuazione. La necessità cui soddisfa questa variante è la necessità di poter utilizzare uno strumento normato dalla norma nazionale, recepito dalla norma regionale, che addirittura ne aumenta, diciamo, l'elasticità, demandando l'approvazione dei permessi convenzionati e quindi delle convenzioni non al Consiglio Comunale ma alla Giunta Comunale, e la modifica non l'ha fatta certo la Giunta di centrodestra per quanto riguarda la Regione Lazio. Norma nazionale, norma regionale.